Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Uno studio indipendente sugli abusi sessuali al proprio interno. Lo promuove la Chiesa Riformata Svizzera. Il Sinodo approva la proposta dopo il no di un anno fa. Nuove norme sulla sicurezza dei carri merci e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie a ridosso della Svizzera. Ne discuteranno oggi a Roma Rösti e Salvini. Colpo di scena nel calcio femminile in Svizzera. Pia Sundhage non è più l'allenatrice della nazionale. Rescisso con effetto immediato il contratto con la 65enne svedese. Anche la Chiesa Riformata Svizzera condurrà uno studio indipendente sugli abusi sessuali al proprio interno. Dopo il no dello scorso anno, il Sinodo, riunito ieri, ha infatti cambiato idea e ha dato il via libera al finanziamento di un'indagine indipendente, stanziando fino a 250.000 franchi. I dettagli con Anna Valenti.
È la conferma della svolta intrapresa dalla Chiesa Evangelica Riformata Svizzera in materia di abusi sessuali in ambito ecclesiastico. Se lo scorso giugno il Sinodo di San Gallo aveva dato vita a un servizio per denunciare gli abusi e istituito linee guida per la tutela dell'integrità fisica, psicologica, sessuale e spirituale delle persone, ieri a Berna il cosiddetto Parlamento della Chiesa ha fatto un passo in più, dando il via libera a uno studio indipendente. Vogliamo capire, riconoscere e imparare dai fallimenti del passato, afferma Rita Famos, presidente della Chiesa Protestante Riformata Svizzera, che spiega la natura dello studio. Esamineremo i singoli casi che ci vengono sottoposti e analizzeremo da vicino l'accaduto. Non si tratta di uno studio ampio e nazionale in cui studiamo tutti i fascicoli o di uno studio sul campo, ma di uno studio qualitativo su casi specifici in comunità specifiche. Un anno fa il Sinodo aveva bocciato all'unanimità la richiesta di uno studio nazionale condotto su tutta la società, che avrebbe effettuato l'Università di Lucerna per oltre 1,5 milioni di franchi. Stavolta il budget massimo è di 250.000 franchi, il focus è la Chiesa Riformata Elvetica. Ma non saranno le cifre le vere protagoniste, sottolinea Hanna Goethe, rappresentante delle vittime di abusi in ambito ecclesiastico. I numeri non sono importanti perché non è possibile portare tutti i casi alla luce. Io spero di avere nuovi spunti di riflessione sul profilo degli abusatori e come si diventa un autore di abusi. Ora si deciderà a chi appaltare lo studio, che si concluderà nel 2027.
Dopo a nord, per Albert Rösti, oggi il momento di guardare a sud. Rientrato da Berlino, il capo del Dipartimento federale dei trasporti incontrerà oggi a Roma il suo omologo italiano, Matteo Salvini. Ad accomunare le due visite, lo stato dei lavori di potenziamento dei collegamenti ferroviari con la Svizzera per agganciarli alla nostra trasversale alpina. Con Salvini sarà anche l'occasione però per discutere le nuove misure di sicurezza sui carri merci in transito, particolarmente criticate dall'Italia. Sentiamo la capa comunicazione della DATEC, Franziska Ingold.
Bundesrat Albert Rösti wird heute in Rom bei Matteo Salvini.
Il consigliere federale Albert Rösti sarà oggi ospite di Matteo Salvini a Roma per discutere dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria e del trasporto merci su rotaia. Inoltre firmeranno un accordo per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida nel traffico stradale, accordo che viene rinnovato ogni 5 anni. L'incontro era già in programma e, per come è stato pianificato, non ha a che vedere con il tema della sicurezza dei carri merci. Naturalmente viene però raccolta l'occasione per illustrare e discutere il rapporto d'inchiesta sull'incidente nella galleria di base del San Gottardo.
Franziska Ingold, capa comunicazione della DATEC. In Italia è deceduto in ospedale nella notte dopo essere stato estratto dalle macerie l'ultimo degli operai rimasti intrappolati nel crollo parziale ieri mattina a Roma della Torre dei Conti, crollo durante le operazioni di manutenzione che interessano il monumento. Un disastro avvenuto in pieno centro, nella zona dei Fori Imperiali, e che ha riaperto la discussione sullo stato di degrado del patrimonio artistico della città e più in generale in Italia. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Parlare di cronaca di un crollo annunciato è forse esagerato. Di certo quanto successo alla Torre dei Conti ha riacceso i riflettori su un'emergenza che da anni interessa il patrimonio archeologico della città. Cedimenti e crolli dovuti non a eventi eccezionali, ma a una situazione con mix di incuria, controlli insufficienti sullo stato di conservazione dei monumenti e ritardi nella manutenzione ordinaria degli stessi. Per citare solo il crollo più emblematico degli ultimi anni, si pensi a quello che nel marzo del 2010 ha interessato la volta della Domus Aurea. In quell'occasione si diede la colpa alla fortissima pioggia che aveva colpito la capitale nelle ore precedenti. Ma anche le mura aureliane nel corso degli anni hanno subito microcedimenti quasi ininterrotti e anche episodi più eclatanti col crollo di ampie porzioni di mura. Se si guarda ad altre città d'arte italiane, la situazione è solo leggermente migliore. 2 anni fa l'UNESCO aveva consigliato di inserire Venezia nella lista dei patrimoni mondiali in pericolo, sollecitando interventi che potessero ridurre i danni dovuti dall'innalzamento del livello del mare. Per Firenze un recente studio ha dimostrato che i principali monumenti della città toscana sono a rischio per gli eventi climatici estremi che sempre più spesso colpiscono la zona. A Milano solo la manutenzione straordinaria e ordinaria del Duomo da parte della veneranda fabbrica, che da sempre se ne occupa, ne impedisce il decadimento. Quello che servirebbe a livello nazionale sarebbe un piano strutturale di manutenzione di un patrimonio artistico, storico, culturale unico al mondo, ma troppo spesso dimenticato da chi se ne dovrebbe occupare.
Il crollo della Torre dei Conti è anche una coda polemica sul piano diplomatico. L'ambasciatore russo è stato infatti convocato dal governo italiano per un richiamo formale dopo le dichiarazioni di Maria Zakharova. L'Italia crollerà tutta finché continuerà a dare soldi all'Ucraina, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo. Ancora un contributo prima di chiudere per parlare del colpo di scena nel calcio femminile in Svizzera. Pia Sundhage non è più l'allenatrice della nazionale. Ad annunciarlo la federazione di football, che ha rescisso da subito il contratto con la 65enne svedese. La sostituta o il sostituto non è ancora stato comunicato. Il commento è di Patrick Locatelli.
Si è deciso per l'interruzione del rapporto e nemmeno rispettandone la naturale scadenza, ma stralciando e mantenendo il contratto. Si chiude dunque così la storia, che siamo sicuri sia stata anche d'amore, tra Pia Sundhage e la nazionale. Un rapporto che si è evoluto, che dagli scarsi risultati iniziali e i conseguenti dissapori si è sviluppato in una simbiosi tra il gruppo e la sua guida. Pia Sundhage ha saputo, al di là degli aspetti tattici, insegnare alle ragazze a compattarsi e a sfruttare l'entusiasmo. La nazionale svizzera perde, sì, perché perde un'icona del calcio femminile che, oltre che leggenda sul campo, ha ottenuto i galloni di allenatrice. Un'allenatrice attenta al dettaglio, abile nella lettura delle situazioni e capace di cavare il meglio dalle sue giocatrici. C'è chi parla di malumori all'interno dello spogliatoio, se ne era parlato già prima dell'europeo, chi invece di un braccino corto da parte della federazione. Il futuro della selezione rossocrociata è ora incerto, il casting è aperto, ma la sensazione è che mancasse poco per rinsaldare il legame con l'ormai ex selezionatrice, esempio di galanteria e professionalità. Chi verrà raccoglierà un'eredità importante, perché mai come ora la nazionale rossocrociata ha goduto di popolarità e certamente questa crescita la deve anche a Pia Sundhage.
È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto.